Riaffidiamo questo tempo ancora al Signore e poi mi introduco un attimo prima di prendere direttamente il testo, legando quello di stamattina a quello che presento adesso, che è ancora sullo stesso tema ma in un quadro un po' più ampio, e tra l'altro questo testo che ci siamo trovati dalla liturgia nella messa di oggi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Senza drammatizzare le cose, ma forse si può anche dire che questi testi hanno una loro attualità ben oltre l'immediata percezione che possiamo averne, e se colleghiamo questa indicazione sul come risolvere nel Signore, nel ricordo di Lui, le difficoltà presenti, se la leghiamo al testo delle Beatitudini con le sottolineature tipicamente lucane nel ricordare questa parola del Signore, io avverto questo come qualche cosa che è drammaticamente attuale per dentro la vita della Chiesa. Partendo dal testo delle Beatitudini, che è una ripresa legata alla vita e alla parola del Signore Gesù, dunque legata all'annuncio centrale del Nuovo Testamento, cioè la salvezza è qui adesso, si compie nella umanità di Gesù stesso, e che è una ripresa di un tema antico dove, per indicare la consistenza reale del peccato nelle tradizioni dell'Antico Testamento, non raramente, al punto che sembra di vedere un filo conduttore che arriva fino al Nuovo Testamento, per esempio proprio in Luca al capitolo 4, l'inizio della predicazione di Gesù, il brano che Gesù prende in mano nella sinagoga per dire, ecco, si sta compiendo adesso questa scrittura, questa promessa, è un brano che appartiene a quella linea di tradizione in cui, per dire la realtà dell'efficacia di questo nuovo intervento annunciato, preannunciato da parte di Dio, che rende capaci di accogliere l'alleanza con Dio e di viverla, si dice che la parola, il lieto annunzio, sarà annunciato ai poveri, e non è una cosa tanto leggera. Perché si ricorda il fatto che l'esistenza del povero, non è che i poveri sono più buoni degli altri, non è detto questo da nessuna parte. In un filone di questo si dice che succede di fatto che i poveri, o meglio, ci sono dei poveri che proprio dalla loro condizione di povertà, siccome non possono pretendere di fare quello che altri pretendono di fare, si trovano dalla loro condizione di povertà aiutati ad affidarsi a Dio. C'è anche questo filone, ma questo appartiene a un filone più ampio che dice semplicemente, guardate, se c'è un emarginato vuol dire che qualcuno non sta vivendo in maniera fraterna. Allora, l'esistenza del povero è segno di una vita insieme che non risponde al disegno di Dio. Il disegno di Dio dalle origini. Allora nel Nuovo Testamento questo è ripreso non solo come il commento di un testo di un giorno da parte di Gesù, ma come centro della sua predicazione. E abbiamo le beatitudini che sono in questa linea. La novità diventa storia concreta attraverso l'accoglienza della parola di Dio, quella parola che è la parola che si fa carne, che è l'umanità di Gesù, che è Gesù nella sua umanità. E dove questa novità di Dio che ama e salva, dove questo regno di Dio è accolto, vuol dire che non si sta seguendo altri criteri, altre logiche, altre signorie, non ci sono altri cui diciamo ho bisogno di te per salvarmi, ma è il Signore e basta. Dove questo succede vuol dire che da parte di Dio lo sguardo privilegiato sarà quello che è obiettivamente vittima del peccato di molti, dunque l'emarginato è il primo che avrà l'attenzione, il Vangelo annunciato ai poveri. La novità in Gesù Cristo è buona parola per i poveri, perché si vedono accolti, perché si ritrovano un Signore che non è come gli altri signori di questo mondo. E dalla parte dei discepoli, se accolgono questa parola che è Gesù, se vivono con Lui, se dunque diventano persone del regno di Dio, se fanno in modo che effettivamente sia Dio il Signore nella loro vita, da parte loro, in quanto dipende da loro, non ci saranno poveri, non ci saranno emarginati, cioè la vita sarà fraterna, vuol dire condivisa. Faceva difficoltà entrare questa parola al tempo, già al tempo dei profeti, che annunciavano questo e venivano malmenati. E poi al tempo di Gesù, che perciò è stato ammazzato. Però i discepoli hanno potuto, sono stati aiutati a poter riconoscere in lui effettivamente il Signore, il Salvatore, la salvezza. E fatti capaci di riconoscere e amare e volere questo modo di vivere sulla terra che è quello di Gesù. E a accogliere quella grazia che è il ritrovarsi capaci e desiderosi di vivere come Lui. Allora, quello che ricordavo stamattina nell'omelia, Luca in particolare sottolinea nel ricordare quella parola di Gesù ai cristiani che vivono in queste condizioni. Quando noi le leggiamo oggi, da un lato siamo rimandati ovviamente a ricordare che in non poche regioni della terra, ancora oggi, i cristiani, per essere cristiani, sono socialmente in condizioni precarie fino alla persecuzione in senso stretto. Però come fare a dimenticare quando poi ci troviamo anche quel guai a voi ricchi? Voi ricchi. Come facciamo a dimenticare che ci troviamo drammaticamente in un tempo in cui all'interno della stessa Chiesa noi troviamo persone che spudoratamente, come se tutto fosse normale, contraddicono a questa parola fino a essere loro stessi cristiani, non solo che non soffrono l'emarginazione, ma che creano emarginazione. Mi sembra che in questo senso, no, sulla nostra realtà di Chiesa oggi, questa parola abbia una, si direbbe con crudezza, nel senso che ci scopre le carte, insomma, ci chiede di nuovo, come ha chiesto un tempo agli uditori di Gesù e a coloro cui è destinato in particolare il Vangelo di Luca, ci chiede di nuovo: ma voi dove siete? È vero che Gesù è il Signore per voi? È vero che non ci sono altri signori per voi? È vero che il vostro sguardo alla realtà concreta, in cui il povero c'è, l'emarginato c'è, chi è tagliato fuori dalla vita civile c'è, è vero che il vostro sguardo sulla realtà concreta è uno sguardo che privilegia come desiderio di bene chi si trova a essere oggettivamente vittima della non fraternità della vita della gente? Secondo aspetto, siccome sempre così, per introdurmi a dire la serietà, mi sembra, di questi testi, di questi richiami alla sincerità del cuore rispetto a situazioni, forse mi viene in mente stamattina, posso esemplificare con qualcosa di estremamente attuale, senza parlare di oggi, ma parlando per esempio di realtà della Chiesa 40-50 anni fa, voglio dire seconda metà del 68 e anni seguenti. Allora, che cosa tra l'altro era capitato allora? Dal punto di vista di divisione interna tra i cristiani, dico, era capitato per esempio che il parere di coloro che si chiamerebbero, guardando dopo, forti, cioè che capivano bene, che avevano corretta intelligenza della realtà, questo parere non è stato accolto in un documento pontificio che si chiama Humanae Vitae, che accolse invece il parere di un altro gruppo, dunque di per sé legittima la cosa, no? Due gruppi diversi sulla stessa realtà, e beh, succede, convinti gli uni e gli altri. Ora qui pensiamo oltre il gruppo degli esperti che hanno lavorato su queste cose, ma nella sensibilità corrente del tempo, che posso ricordare abbastanza bene. Allora, in un certo senso, non proprio come il caso degli idolotiti, la conoscenza, la sicurezza, la certezza, però in un certo senso due gruppi, due porzioni di Chiesa diversamente convinte, con convinzioni anche, no? Che hanno avuto atteggiamenti molto diversi tra di loro, anche all'interno dei due gruppi, diciamo, semplifico dicendo due gruppi perché così identifichiamo le cose. Al di là della questione di merito, cioè su ciò di cui si è discusso a lungo, su ciò che è il contenuto della enciclica Humanae Vitae, il parere, la sensibilità, la convinzione di una fetta di cattolici del tempo e quella convinzione interiore di un'altra dei cattolici del tempo erano obiettivamente diverse. Da poi si direbbe: beh, questi avevano capito bene, e andando a rileggere oggi i testi si vede che erano anche spiegate le cose. Però gli atteggiamenti dentro, resto con questa semplificazione, dentro un gruppo e dentro l'altro gruppo. Qualcuno ha pensato che, insomma, bisognava parlare apertamente, eccetera, no? E allora abbiamo, non so, espressioni di dichiarazioni pubbliche di avversione al documento del Magistero, appunto, l'Humanae Vitae, e magari neanche da parte di esperti, ma da parte di persone che erano convinte per altre ragioni e che così. Qualcuno che con le stesse convinzioni e magari anche con motivazioni più profonde, cioè con convinzioni più provate. No, perché queste manifestazioni che fanno soltanto guai su ciò che è la mia, la nostra convinzione, lavoriamo in modo da aiutare il formarsi di coscienze consapevoli anche su questi problemi e che possa facilitare un maturare anche condiviso dentro la Chiesa. Sono due modi di reagire molto diversi, perché uno usa della propria presunta conoscenza corretta, vera o no questa presunzione, usa di questo come chi, bene, ha soltanto questo come criterio di riferimento, ma che cosa si combina dentro la Chiesa? Dall'altra parte, anche le posizioni non sono state le stesse. C'è chi ha semplicemente fatto contrapposizione servendosi magari della parola del Magistero per dire le proprie idee, le proprie convinzioni o per garantirsi le proprie posizioni dentro la Chiesa, e chi invece ha riconosciuto la serietà di opinioni diverse, però cercando di far conoscere, di far capire, cioè portando le proprie ragioni. Esempio antico in un certo modo, però mi sembra che qualcosa di questo tipo è pesantemente presente anche nella Chiesa di oggi, dove la domanda non può essere soltanto chi ha torto e chi ha ragione su un problema. Non è una cosa così, così strana che ci sbagliamo a capire le cose e che ce ne accorgiamo 30 anni dopo. Non è questo che fa l'unità della Chiesa. Non è neanche il fatto che ci sia, che debba esserci la stessa opinione su tutto. Ma se l'intelligenza della realtà che uno cerca di esercitare nella fede, dunque di capire a partire dal Vangelo, se l'intelligenza della realtà non è tesa a quello scopo che è lo scopo dell'incarnazione e della Pasqua del Signore, non è tesa a creare effettivamente condivisione di vita nella fede sulla terra, se la conoscenza che abbiamo o le convinzioni che abbiamo non sono orientate a questo, e dunque se non è questo a guidare la scelta di un modo di reagire, di un comportamento, di un orientamento o di un altro, se è questo, allora nel testo che abbiamo visto stamattina si diceva che la conoscenza gonfia o fa orgogliosi, mentre la carità edifica. Era solo per dire, non è soltanto rispetto a un caso come quello delle carni immolate agli idoli, che ci può far comodo perché siccome oggi non c'è questo problema, leggiamo il passo e andiamo avanti, già tanto non ci riguarda, e invece ci riguarda. Ci riguarda precisamente chiedendoci di aver attenzione, di aver cura sinceramente nella nostra interiorità, nell'esercizio della nostra comunione con Dio, nella fede, nella preghiera, aver cura del fatto che quello che noi cerchiamo sia quello che il Signore cerca e che i criteri che noi usiamo siano quelli che possiamo riconoscere essere i criteri del Signore. Allora l'espressione forte di Paolo è, bene, chi è quel fratello? È uno per il quale Cristo è morto. Allora, piuttosto che il mio comportamento, pur giusto, ma sapendo che a causa delle condizioni reali crea scandalo, cioè inciampa, fa inciampare, fa difficoltà, allora dice non mangerò più carne in eterno, no? Non c'è proporzione, hai proprio bisogno di quello. Abbiamo una certa certa insistenza su aspetti di questo tipo anche nel testo, l'altro testo che mi sembrava opportuno riprendere, in cui c'è questo discorso sulle carni immolate agli idoli, ed è nel capitolo 14 della lettera ai Romani, il testo che c'era qui fuori adesso, e un poco anche nel capitolo seguente, il capitolo 15. Ecco, il capitolo 14 dall'inizio. Accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne le opinioni. Cioè, come senza discutere le opinioni? Se uno è debole, non giocherai il rapporto con lui nel fare bravo tu, e sapendo già che non è in grado di rispondere, di dare ragioni, no? Non è a misura sua. Allora, che cosa metti su questo piano la questione? Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro, che invece è debole, mangia solo legumi, interpretazioni di regole che si trovano dentro le tradizioni vetro-testamentarie. Chi ha torto, chi ha ragione? No, diciamo, colui che mangia non disprezzi chi non mangia, e colui che non mangia non giudichi chi mangia. Infatti Dio ha accolto anche lui. Questa notazione mi sembra rilevante, perché sembra dire, scusa, ma dire agli uni e agli altri reciprocamente, ma non ti pare che questa persona stia, come capisce, come può, ma sinceramente stia cercando di vivere da cristiano? Cioè Dio l'ho accolto. Dio l'ho accolto così com'è. Dio è presente in lui perché sta muovendo la sua vita come vita di una persona che vuole aderire a Gesù Cristo. Allora, questo non è più importante del resto. Chi sei tu che giudichi? Giudichi, usa un'altra immagine, un altro insieme di immagini, giudichi un servo che non è tuo. Se il Signore lo ha accolto, tu che cosa hai da ridire? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo rapporto con Dio. Non riguarda te, quello che tu puoi fare, quello cui tu sei chiamato. E poi guarda, starà in piedi perché il Signore ha il potere di tenerlo in piedi. C'è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali. Allora, nel momento in cui, anche qua, prassi motivate variamente, che non sono concordi, no? Allora anche qui non è il primo luogo vediamo chi ha torto e chi ha ragione. Il primo luogo è che la relazione sia una relazione di effettiva accoglienza. C'è un'attenzione che ciascuno deve avere, ed è che ciascuno deve seguire ciò che è per lui convinzione di coscienza. Ciascuno sia fermo nella propria convinzione. Non vuol dire, se tu hai una convinzione, allora segui quella e non importa che cosa senti, insomma, per il fatto che tu lo pensi è vero. No, non è affermato questo, ovviamente. Ma è affermato che tu non è che puoi agire contro le tue convinzioni. E dunque, anche se guardando da fuori uno dice, ma c'è questo che rispetta certi giorni, c'è quest'altro che non rispetta, c'è questo che mangia le carni immolate dagli idoli, quello che non le mangia, c'è chi ha certe pratiche ascetiche che ritiene siano imperative perché presenti in qualche tradizione di fede, eccetera. Allora, tu hai queste convinzioni, seguile con sincerità, ma con sincerità vuol dire anche, prendo il testo, chi si preoccupa dei giorni lo fa per il Signore. Sbaglia a capire che cosa esattamente la fede gli chiede, però fa quello che capisce perché si ritiene vincolato al Signore. Lascialo in pace, lascialo vivere così. Così deve fare. E chi mangia di tutto, comprese le carni immolate agli idoli, oltre che appunto le carni e non soltanto i vegetali, lo fa per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Chi non mangia di tutto, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Allora è un dire, proviamo a guardare alla interiorità di una persona nel suo rapporto con Dio mentre fa questo o quello o quest'altro. Intendiamoci, le esemplificazioni fatte non sono del tipo uno è convinto che deve ammazzare gli avversari e dunque lo faccia. No, sono altre realtà, quelle di cui qui si parla. Cioè qualche cosa che uno può sinceramente vivere, magari sbagliando a capire le cose, ma che uno può sinceramente vivere vivendo come il Signore, vivendolo all'interno della sua personale relazione con il Signore. Nessuno di noi infatti vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, la nostra vita non è centrata su noi stessi. Se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Allora, questa realtà di relazione al Signore, questa adesione a Lui, questa appartenenza a Lui, questa è quella che dobbiamo vivere, questo è importante. E ciascuno lo fa come può, con la capacità di conoscenza che ha, con la capacità di libertà che ha. È importante che sinceramente sia così. E poi ricorda che il Signore Gesù è vissuto in mezzo ai suoi, è morto, è risorto, che Lui è il Signore dei vivi e dei morti, che la vita di tutti è legata a questo operare del Signore. Allora la domanda diventa, ma tu perché giudichi il tuo fratello? E tu perché disprezzi il tuo fratello? Ma tutti ci presenteremo al tribunale di Dio. Cerco di tradurre questo con altri riferimenti interni al Nuovo Testamento, per esempio Matteo capitolo 6. Quello che conta, quello che fa la verità della tua vita è quello che risulta agli occhi del Signore, è quello che Lui legge nel segreto del tuo cuore come motivazione, come finalità, come criteri delle tue scelte. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. E in questo rendere conto a Dio c'è sia l'aspetto del che cosa uno fa, come uno vive, se vive secondo ciò che la coscienza gli suggerisce o gli chiede. E questo ha la sua rilevanza specifica. Il Signore ci conosce, conosce come è il nostro rapporto al fratello. Allora, è un rapporto di fraternità? È la ricerca del suo bene? È la ricerca di edificare la capacità di vivere insieme nella fede, di condividere la vita? O è un tuo andare per conto tuo come al di sopra, come superiore a lui, come giudicante? D'ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri, piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. Vedi, anziché pretendere di giudicare se lui fa bene o se lui fa male, vedi di non essere presente in maniera tale che gli costituisci un inciampo. Io so, ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso. Non è ciò che entra nell'uomo che lo qualifica, ma ciò che ne esce. Nulla è impuro in se stesso, ma se uno ritiene qualcosa come impuro, per lui è impuro. Nel senso che se ritiene che qualche cosa è impuro e lo fa lo stesso, in coscienza non è sincero, non è vero. Qui è lo stesso argomento che abbiamo visto stamattina, appunto, circa la realtà dei deboli. Sì, è vero che non ci sono carni immolate agli idoli, ma se uno lo vive così e lo fa lo stesso, lui non è libero, non è sincero, non è chiaro, non è limpido in coscienza, non vive secondo coscienza. Ora, se per un cibo il tuo fratello resta turbato, vedete, non è detto se va all'inferno, resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Allora, se tu lo sai, lo fai lo stesso, qualcosa che turba l'altro, tu non stai cercando il bene dell'altro, tu fai del male al tuo fratello. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Anche qua è forte, non è una cosa. Per una questione di cibo rovini la pace di coscienza di un altro, ma ecco, Cristo è morto per lui. Non divenga motivo di rimprovero il bene di cui godete. Se vi è data una conoscenza corretta, matura di ciò che appartiene alla vita di fede, questa conoscenza che vi è data, che è dono di Dio, non diventi una cosa che fa male agli altri e alla fine dunque anche a voi. Non divenga motivo di rimprovero il bene di cui godete. Il regno di Dio non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Chi si fa servitore di Cristo in queste cose, giustizia, pace, gioia, e dunque non merita neanche attenzione da parte sua, da parte tua, una questione che è una questione di cibo. Com'è che la fai diventare un problema di vita comunitaria? Ma quando mai? Chi si fa servitore di Cristo in queste cose e viene accetto a Dio, estimato dagli uomini, perché poi succede anche questo, che la statura personale di uno si riconosce anche da questa capacità di avere una priorità, avere un criterio di gerarchia nelle cose, non confondere tutto e mettere come prima cosa più importante quella che effettivamente conta abbastanza poco, e non dimenticare, perché poi questo succede, no? Un problema come quello viene messo come problema essenziale per la vita della comunità, e così non si guarda ad altri problemi reali che invece ci sono. Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole. C'è una insistenza in questo, no? Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo. Anche qui è forte, direi, tu non puoi vanificare, in quanto dipende da te, l'operare di Dio che potrebbe passare anche attraverso di te, che chiede di passare anche attraverso di te, ecco, non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo. Tutte le cose sono pure, sì, hai ragione, non c'è una impurità nelle cose, ma è male per uno mangiare dando scandalo. Tu mangi qualcosa che è puro, dunque in sé nessun problema in questo, però se tu lo fai in circostanze tali per cui diventa un problema per altri, no, non ci siamo. Tu non sei come il Signore nel fare questo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. Criterio interpretativo, ricordandoti del Signore che è morto per il tuo fratello, criterio interpretativo è comunque il tuo vivere accanto al tuo fratello sia un vivere che gli permette di vivere, che gli dà animo, che lo incoraggia, che lo sostiene, non un essere accanto che lo turba o lo disturba. La convinzione che tu hai, qui il riferimento è ai forti in particolare, conservala per te stesso davanti a Dio. Se è vero quello che tu pensi, nessuno ti toglie questa grazia di avere conoscenza della verità. Bene, questa vivila con il Signore e nel viverla con altri abbi attenzione a ciò che edifica. Beato chi non condanna se stesso a causa di ciò che approva. Ma chi è nel dubbio mangiando si condanna perché non agisce secondo coscienza. Infatti tutto ciò che non viene dalla coscienza è peccato. Allora qui anche un modo per ribadire il fatto che uno non può prendere una decisione perché vede che gli altri sono convinti che questo va bene. Deve essere convinto lui. Il caso di questa mattina sembra chiaro, no? Allora, se uno in forza della consuetudine avuta per anni, no? Nella sua formazione, nella sua vita, di fatto cibandosi in quel modo di quelle carni immolate agli idoli, si sente come partecipe di quel sacrificio a quella divinità, se uno l'avverte così non può vivere così. Anche se i grandi, le persone importanti, sagge, dotte della comunità fanno così, non lo può fare, perché lo farebbe contro coscienza. E il capitolo 15 ribadisce ancora in altro modo queste cose. Noi che siamo i forti, dunque si riconosce da che parte sta Paolo, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli. Se riconosciamo che quelli sono deboli nella fede, dobbiamo prenderci cura di farli, aiutarli a maturare nella fede e non dargli occasione di inciampo, appunto. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene per edificarlo. Questa indicazione della edificazione, della costruzione della statura interiore di ciascuno e con ciò stesso la costruzione della comunità in quanto comunità credente. E ancora il richiamo a Gesù Cristo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me. Gesù, qui viene ricordato, è quello che si addossa il peso, le conseguenze, no, del peccato. È colui che, potremmo dire anche rispetto alle tensioni ricordate con le beatitudini, colui che dice, beh, se di fatto in questa condizione il risultato del male è già operato, imperante nel mondo deve cadere sulle spalle di qualcuno, cada sulle mie. E così va in croce. Poi ricorda le diverse provenienze. Allora, i cristiani che provengono dalle tradizioni religiose ebraiche possono vedere in ciò che ha assegnato, ha fatto l'esistenza di Gesù in mezzo ai suoi, allora ciò che costituisce incarnazione, passione, morte e resurrezione, cioè incarnazione e Pasqua del Signore, ecco, chi proviene alla comunità cristiana, chi arriva alla comunità cristiana provenendo dalle tradizioni giudaiche, può vedere in questo Signore il compiersi delle promesse, il compiersi delle attese. Chi viene da altre tradizioni, dunque i gentili, versetto 9, possono glorificare Dio perché vedono la sua misericordia, cioè sono arrivati alla fede senza quella preparazione storica, no? Che è stata tale per chi proviene dalle tradizioni giudaiche. C'è una sottolineatura sul fatto che, traduco così, il nostro diventare credenti ha bisogno anche, in tutte le condizioni in cui ci possiamo trovare, ha bisogno di quell'atteggiamento interiore che chiamiamo pazienza e pazienza del tempo. Non sarà in un momento, dall'oggi al domani, che avremo la maturazione della nostra fede. Ora riprendo dal versetto 4. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture teniamo viva la speranza. Non vale soltanto per la condizione degli inizi della Chiesa, vale per noi. Il dono che ci è fatto di poter avere un abituale rapporto alla parola di Dio è il dono di vederci richiamare, vederci additare qualcosa, vederci ricordare qualche cosa che appartiene alla verità della nostra vita davanti al Signore. Verità della vita davanti al Signore che prende corpo, che si incarna nella verità delle relazioni che noi viviamo, di cui esemplificazione è quella ritornata nei versetti precedenti, nel capitolo precedente. E così noi possiamo tenere viva la speranza, la nostra speranza come speranza teologale, non come temperamento, come dire, ottimista, no? La nostra speranza come l'affidare al Signore, il confidare nel fatto che la parola del Signore, la sua presenza, la sua opera saranno la parola definitiva sulla nostra vita. Ecco, semplifico così. Questa speranza ha bisogno di essere sostenuta in uno sguardo di fede che noi ridiciamo, riaffermiamo di fronte alla diversità delle situazioni, comprese quelle che sono un poco complicate, comprese quelle situazioni rispetto alle quali non siamo già pronti, non siamo già liberi, non siamo già limpidi. E il testo a questo punto ha come una sorta di conclusione, di richiamo all'operare di Dio direttamente sulla nostra vita. Dunque parla a tutti i cristiani ai quali scrive, ai quali ha fatto quelle raccomandazioni diversificate finora. Dice: il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, così che con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Poi ribadisce, accoglietevi, che ho già ricordato. Dunque, un ricordo qui anche di quello che diventa fondamento poi del nostro cercare di capire, cercare di vivere, cercare di lasciarci condurre con dei criteri che sono quelli del Signore. Ecco, insieme al ricordo del Signore che ci pungola se occorre, no, su ciò che ha bisogno di essere sanato, corretto nella nostra vita, che ci ricorda gli equivoci, le scuse che portiamo, no, le autogiustificazioni. Insieme però il ricordo del Signore è il ricordo che ci dà la fiducia nel fatto che siamo già stati chiamati. Il Signore ha già pronunciato su di noi una parola che è di salvezza. Il Signore che conosciamo, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, non è colui che aspetta di vedere se ci meritiamo di essere salvati. Ci ha già incontrati, ci ha già chiamati, sapendo chi eravamo, sapendo come eravamo. Comprese le difficoltà di relazione quando ci sono dei problemi interni a una comunità, perché sta parlando in questo contesto. Dice, ecco, vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti. Cioè vi conceda che ciascuno abbia il sentire, lo sguardo, il volere di Gesù rispetto agli altri, e così succederà che ciascuno avrà gli stessi sentimenti nella relazione reciproca, quelli del Signore. E così una comunità che viene edificata anche quando ci sono delle difficoltà, attraverso il modo in cui queste differenze e queste difficoltà si assumono, ecco, anche attraverso le condizioni di difficoltà di condivisione della vita e di condivisione delle idee, nel caso, non so, condivisione della prassi, comunque, anche là dove ci siano delle obiettive difficoltà, ecco, il Signore faccia così che, avendo lo stesso sentire dello sguardo reciproco tra voi, voi costruiate una realtà che è come quella di chi ha un cuor solo e un'anima sola, come siamo soliti dire. E così è come se con la vostra vita, dalla vostra vita, va una parola corale, va una parola sinfonica di lode a Dio dalla comunità stessa. Non soltanto i singoli, ma l'essere insieme diventa obiettivamente lode di Dio, cioè la comunità diventa effettivamente realtà visibile di una condivisione della vita da cui si può riconoscere che Dio ama e salva. È la dimensione della sacramentalità della vita della Chiesa. Qui mi fermo qui, allora facciamo anche questo pomeriggio un tempo adeguato, io direi che potremmo rivederci nel salone giù, forse, perché è meglio se siamo, ci spostiamo le sedie, siamo in pochi, facciamo semplice lì in modo da vederci in faccia. Ci vediamo alle 4:30 per un momento che sia di condivisione nella misura in cui si ritiene opportuno farlo, e comunque un momento in cui concludiamo la nostra giornata insieme.